Sono due ragazzi di una scuola che partecipa al progetto educativo antimafia del centro Pio La Torre, che essendo occupato non ha potuto partecipare. Hanno inviato due ragazzi occupandi che ci faranno sapere le motivazioni dell'occupazione, che conosciamo, ma comunque è interessante capire le loro motivazioni, forti della nostra convinzione che una scuola libera, senza alcun fondamentalismo ideologico, religioso, politico, è una scuola che serve anche, non solo alla democrazia, ma anche a sconfiggere le mafie. Prego.
Noi siamo appunto del liceo Meli e siamo una delle 16 scuole occupate di Palermo. Prima di tutto vorrei dire che la nostra scuola è inoccupata da 15 anni e potenzialmente inoccupabile, quindi il fatto che sia occupata in questo momento deve essere un segnale forte per tutta la città, un segnale, un messaggio per l'opinione pubblica. Andando al sodo, diciamo che non si tratta qua, in questa protesta, soltanto di diritto allo studio, non è soltanto questo, ma si tratta effettivamente di futuro della nostra nazione. Il governo sta facendo delle cose talmente gravi dal punto di vista democratico, costituzionale, dal punto di vista ideologico, che non è possibile restare silenziosi o indifferenti o pensare ad altro. È, signore e signori, il futuro della nostra nazione a cui dobbiamo badare. Non è parlando semplicemente che faremo capire quanto è importante questo aspetto, ma è facendoci vedere all'esterno. È come facendo capire non soltanto agli studenti e agli insegnanti, ma a tutta l'opinione pubblica. Intendiamo a ogni componente della comunità sociale quale sia il nostro messaggio. Ed è per questo che manifestiamo da sabato. Ed è per questo che vogliamo farci sentire. E vi
Grazie, Luca.
dico che lo faremo finché non ci riusciremo. Lo faremo finché non ci riusciremo.
Volevo dire che innanzitutto va bene agire sul piano internazionale, va bene proporre dei confronti per capire quali eventuali punti deboli possono essere quelli della mafia, no? Però innanzitutto io credo che per combatterla dall'interno bisogna soprattutto cambiare la mentalità di noi del Sud, perché molte persone tendenzialmente pensano che il mafioso sia una sorta di protettore, una figura positiva. Quindi credo che innanzitutto per combatterla bisogna farlo dall'interno, bisogna prima che siano gli individui, che siamo noi del Sud a cambiare mentalità, a cominciare a ragionare in modo diverso. È una cosa che deve provenire in primis da noi giovani, proiettati più che altro sulla cultura Grazie. Allora. Proiettati soprattutto sulla cultura e sta anche alle istituzioni, alle scuole educare. Noi, allora, io mi ritengo molto fortunata a far parte di questa scuola perché molto spesso vengono fatte delle conferenze antimafia e credo sia importantissimo educare i ragazzi ad un modo di ragionare diverso, a ripudiare l'ignoranza. Credo che la libertà mentale dipende innanzitutto dalla cultura e questo ce lo può fornire la scuola, i libri. Una volta che si è liberi mentalmente, una volta che non ci sono barriere, che non si è stagnati nell'ignoranza, allora è lì che si può dire no alla mafia e valorizzare il nostro sud, perché abbiamo delle risorse bellissime a Napoli, in Sicilia, in Calabria ed è tutto poco sfruttato. Quindi di conseguenza siamo noi giovani che possiamo permettere questo e occorre una maggiore educazione. Una volta che i ragazzi. Grazie.
Va bene.
Siamo noi il futuro, quindi di conseguenza. Mi auguro che tutti i ragazzi possano capire l'importanza della cultura, l'importanza dell'essere liberi e ripudiare appunto queste forme di grettezza mentale e di degrado che affliggono le nostre regioni già dall'Ottocento, da prima dell'Unità d'Italia quasi, ed è sempre rimasto uno status quo.
Prima il dottor Ingroia ha specificato di non essere in presenza di stati completamente dominati dalla mafia, ma la mafia si sta ampliando. C'è la possibilità di mettere al bando questi stati? Ci sono strumenti giuridici che condannano, obbligando gli stati ad una politica finanziaria trasparente? Grazie.
Volevo chiedere come mai, quando, visto che la cosa più importante è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, come mai quando qualcuno, come ad esempio Saviano o altri, cercano di sensibilizzare gli studenti o comunque tutti coloro che lo ascoltano, non avviene un aiuto anche da parte di tutti delle altre istituzioni?
Gli attuali rappresentanti di governo hanno più volte esaltato la cattura di esponenti di spicco delle varie organizzazioni mafiose, ma di contro impediscono ai magistrati di operare efficacemente contro il fenomeno mafioso, limitandone l'attività e l'uso di strumenti che stavano già dando buoni risultati. Come si spiega questo atteggiamento? Forse le organizzazioni mafiose si sono radicate così tanto nel tessuto politico del nostro paese che solo un mutamento radicale degli uomini e della visione politica può consentire un'inversione di tendenza che porta a conclusione la lotta contro le mafie?
C'è una relazione tra mafia territoriale e il proliferare dei centri commerciali a Palermo? Inoltre si dice che IKEA non aprirà mai in Sicilia perché non vuole sottostare alle leggi del pizzo. È un'ipotesi popolare o una notizia fondata?
Mi è sembrato di capire dal filmato su Cassoferro che la mafia siciliana è la madre della mafia americana, ma vorrei sapere se il mafioso siciliano, quando controllava le migrazioni in America, aveva chiaro l'obiettivo di creare un'organizzazione mafiosa in America o è stato casuale e l'idea gli è venuta strada facendo?
Oggi ci sono tanti cinesi in tutto il mondo. La mafia più pericolosa, di cui voi non avete neanche fatto cenno, è la Yakuza.
E là?
La Yakuza.
Ah, quella giapponese, sì.
Non, eh? Giapponese. Non c'è lo spavento che possa nascere anche in Italia o altrove questo.
Per quanto riguarda la mafia italiana, in particolare il legame con la politica, perché non si è pensato di privare del diritto di voto coloro i quali abbiano avuto rapporti con la mafia?
Allora, scusate, c'è un tema squisitamente politico che noi affrontiamo ogni volta che discutiamo nelle nostre videoconferenze di mafia e antimafia e che si ripete, si rinnova ogni volta perché è ovvio che non è facile dare una spiegazione, ma quello che noi abbiamo sempre definito complessità del fenomeno mafioso. È chiaro che poi tutto va a finire in questo benedetto binomio mafia-politica, che siccome è irrisolto, quindi si ripropone naturalmente. Tutte le nostre discussioni ogni volta si finiscono poi in questo, dicevo, benedetto binomio mafia-politica. Noi di questo ne abbiamo fatto un motivo conduttore di tutta la nostra. Del nostro progetto educativo antimafia, che non a caso abbiamo voluto chiamare antimafia, non legalità come contenitore generico in cui ci sta tutto, compreso l'antimafia, ma in modo molto specifico perché è legato ovviamente a un processo anche di individuazione di responsabilità politiche, partendo dalla legge, come qui è stato ribadito autorevolmente da tutti, che quella è la legge Rognoni-La Torre, che indica un discrimine storico tra un prima e un dopo. Quello è stato uno dei più grandi risultati storici dell'antimafia, da cui poi sono seguite, con tutte anche le conseguenze di vittime, di eccellenti, meno eccellenti, di servitori dello Stato e così via. Però il discrimine è consistito nel fatto che finalmente, se non tutto lo Stato, ma lo Stato nella sua genericità e generalità, si è schierato contro il fenomeno mafioso, anche perché obbligato dalla legge Rognoni-La Torre. Oggi non si trova più, come storicamente è avvenuto, un procuratore della Repubblica che ignora nella sua relazione annuale e così via il fenomeno mafioso, o lo identifica soltanto come un fenomeno culturale, tutta più di atteggiamento, cose che abbiamo letto nel corso della storia. Oggi la magistratura, le forze di polizia, il corpo nel suo complesso dello Stato sa che quello è un nemico da eliminare. Poi le valutazioni politiche diventano diverse, naturalmente. Questo ci consente di dire che si è cresciuta appunto un'antimafia molto più ampia, trasversale, non più di sinistra né di destra, ma insomma appunto molto più trasversale. Non bipartisan, trasversale, cioè nel senso che c'è un comune denominatore di un popolo che democraticamente sta insieme e che comunque stabilisce, indipendentemente se a destra o a sinistra, che quello è un nemico da eliminare, da debellare. Fatto questo, ovviamente viene la domanda del ragazzo di dire ma come mai però che abbiamo un governo che si dichiara antimafioso e poi nella pratica praticamente non sempre appare così antimafioso. E questo attiene appunto alla politica. La risposta che noi possiamo darvi non è di propaganda politica, naturalmente, perché è escluso che dal centro possa avvenire questo. Abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo indotto a un ragionamento. Dire, badate, se è uno strumento delle classi, come è stato sempre storicamente, quindi con tutta la mutazione, delle classi dominanti del paese, delle classi dirigenti del paese, ed è uno strumento del potere senso lato, è chiaro che o si riforma il potere o il fenomeno non lo risolviamo. Chiaramente la cosa è molto più complessa ed è molto più articolata, poi ognuno aggiungerà e i nostri qui relatori avranno modo di aggiungere, ma questo è il ragionamento che abbiamo condotto, che ci ha portato anche, come molte volte avete sentito anche dalle poche cose, modeste cose che sosteniamo, che sostengo io e sosteniamo noi, che non c'è un'antimafia giuliva e festante, quella degli anniversari in cui siamo tutti con lo schieramento di tutte le autorità. Poi c'è l'antimafia critica e riflessiva, come noi diciamo, che vede il racket, ma risale anche alla responsabilità politica del racket, che non si identifica perché se lo piccolo era un capelettore di qualcuno o di qualche partito, perché così è uno schema che non ci fa capire la complessità del fenomeno. Ma dietro il racket, cioè il controllo del territorio, come giustamente diceva il dottor Ingroia, che di queste cose se ne intende sicuramente molto più di noi, c'è alla fine che cosa? Il consenso di una parte della società che viene scambiato col potere politico. Dove avviene lo scambio? Può avvenire a livello appunto del militare, come viene definito, del killer e così via, e può avvenire, come molto spesso avviene, anche a un livello superiore. Certo, Guttadauro non era il killer, ma Guttadauro, medico, capomafia del mandamento di Brancaccio, era il colletto bianco che poi al mattino si andava in ospedale e faceva il suo dovere di medico apprezzato, stimato e così via. E poi nel pomeriggio e alla sera si dedicava ad altre cose, ad amministrare tutti gli affari di mafia. E così la storia, poi andando indietro tutte queste cose, vedete che si ripetono, vengono citate e così via. Poi sarete invitati a questo libro che presenteremo in Groia, non per fargli pubblicità naturalmente, perché questo ragionamento lì, anche sulla base della sua esperienza personale, vedrete che troverete modo di documentarvi anche.